L1 Doc presenta La biblioteca di Claudia.
La notte mi ero svegliata e avevo ripetuto
va bene più volte.
Prima con rassegnazione e poi con rabbia. Luigi aveva continuato a dormire e forse questo mi aveva innervosito. Senza troppa delicatezza ero andata a chiudermi in bagno per fumare. Fuori dalla finestra la luna rischiarava l'orto del vicino, nel quale un gatto rosso se ne stava acciambellato accanto ad una zucca che nessuno aveva raccolto, ma che non si decideva a marcire. Cosa sapevo di Vittoria? Che era sposata, che era stato un medico e aveva smesso di esercitare la professione, e che aveva vissuto gli ultimi 20 e passa anni della vita con Mara, che era stata negli Stati Uniti, in Messico, e si era sposata a Londra. Mara non aveva portato bene. Non mi toglievo dalla testa la voce di Mara che diceva che avevano fatto l'amore sabato sera. La voce di Pontecorvo che soffiava «Non ci ha portato bene». E la mia voce che ricordava «Sono state amanti». Così, per togliere di mezzo almeno me stessa, avevo sussurrato, espirando insieme al fumo «Sono state amanti». E a quel punto avevo capito. La comprensione era un peso in mezzo alle gambe. E in uno sforzo di equilibrio non avevo sentito arrivare Luigi.
La biblioteca di Claudia. Un libro e una canzone.
Ciao, sono Claudia e anche oggi vi accoglierò nella mia biblioteca, dove ho il piacere di ospitarvi per raccontare i miei libri preferiti. Parleremo di Chi dice e chi tace, di Chiara Valerio. Una delle mie ultime letture e romanzo candidato quest'anno al Premio Strega. Chiara Valerio è nata e cresciuta a Scauri, nella provincia romana, dove è anche ambientato Chi dice e chi tace. Classe 1978, ha a lungo studiato ed insegnato matematica. Scrittrice per il teatro, autrice di programmi radiofonici e collaboratrice di diversi quotidiani e riviste, da Il Sole 24 Ore a Vanity Fair e Amica. È anche editor presso l'editore Marsilio. Il suo pamphlet, La matematica e politica, ha fatto parte della cinquina finalista del Premio Galileo per la divulgazione scientifica 2021. È attivissima nell'affermazione e nella difesa dei diritti delle donne e degli omosessuali. Un golfo dalla linea morbida, una lunga spiaggia di sabbia che corre parallela alla via Appia tra due colline, il Monte d'Oro e il Monte d'Argento. Un lungomare pieno di oleandri, scandito da stabilimenti colorati e a volte sbiaditi. La scuola, la piazza centrale e la chiesa. Un paese italiano tradizionale, meta di villeggianti in estate e quasi desolato in inverno. E Scauri, nel Lazio, un paese né bello né brutto, ma con una sua grazia scomposta. Qui ha scelto di vivere Vittoria, che è morta nella sua vasca da bagno. È stato uno stupido incidente. L'avvocato Lea Russo, un marito e due figlie, è sempre stata affascinata da Vittoria. Una donna distante, ma curiosa, accogliente ed evasiva. Era arrivata a Scauri, con la sua risata che cominciava bassa e finiva acuta. Aveva comprato una casa, nella quale tutti potevano entrare ed uscire. Non aveva mai litigato con nessuno, non aveva mai cambiato taglio di capelli. Amava il mare e nuotava in ogni stagione. Faceva la farmacista. Viveva con Mara, una donna molto più giovane di lei. Forse l'aveva adottata, forse l'aveva rapita. Ma Mara non era la figlia di Vittoria. Finora mi ero sempre tenuta distante dai romanzi di Chiara Valerio, per timore che non mi piacessero quanto invece mi piace ascoltarla parlare. Chiara Valerio è come una scossa elettrica, è un fiume in costante piena. Ha troppo da dire e sa dire bene quello che sceglie di condividere. Chi dice e chi tace è una splendida espressione del modo di essere dell'autrice. L'intreccio è avvincente e si snoda attorno ai concetti espressi dal titolo. C'è chi dice a Scauri, e sono quasi tutti gli abitanti del paese che parlano apertamente con gli altri di se stessi. Si crea un'atmosfera pulita, non ci sono pettegolezzi, semplicemente tutti si conoscono da generazioni. spicca la figura di Lea Russo, l'avvocato del paese e punto di riferimento per tutti, per il barista, per il sacerdote, per il titolare della ferramenta e sua moglie. Anche Lea dice di sé: è sposata, ha due figli, si è laureata lontano dal paese per poi farvi ritorno con orgoglio. Lo stesso ha fatto suo marito Luigi. Nel tessuto sociale del paese si sono inserite anche due forestiere da più di 20 anni, Vittoria, ultra sessantenne, e Mara, almeno 20 anni più giovane di Vittoria. Potrebbero essere madre e figlia, ma con tutta evidenza non lo sono. Vittoria e Mara tacciono, non raccontano nulla di sé, ma lasciano aperta la loro casa sempre e per tutti. Chiunque può entrare ed uscire quando lo desidera e ciascuno in paese si forma un'idea personale su di loro. Non si tratta di un romanzo giallo, ma della ricerca dell'identità di Vittoria attraverso tutto quello che di sé Vittoria non aveva raccontato a nessuno. Lea ha solo due indizi: il contenuto del testamento di Vittoria e la frase di Mara che confida con fastidio a Lea di essere stata gelosa di lei perché a Vittoria piaceva Lea. Attraverso tutto ciò che Vittoria ha taciuto in 20 anni di vita scauri, Lea ne ricostruisce la vita e la personalità, scoprendo anche alcuni segreti che Vittoria aveva ben celato. Ma nella ricerca della vera causa mortis di Vittoria, Lea si trova a scoprire anche aspetti personali che aveva inconsapevolmente taciuto a tutti, anche a se stessa. Lea si riscopre, si ritrova nuova e diversa, e trova consapevolezza di un punto di inquietudine che sempre l'aveva mossa nella vita: la curiosità dell'altro, ma anche e soprattutto di sé. A Scauri c'è il mare. E quale canzone sul mare potrebbe essere più bella e intensa di Com'è profondo il mare di Lucio Dalla? È su queste note che vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata della mia biblioteca per sfogliare un altro libro ed ascoltare insieme un'altra canzone.
Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri. Non abbiamo da mangiare, com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare, com'è profondo il mare. Profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro. Dio, chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, risuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò 6 treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare, solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso. Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene. Poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare, come profondo il mare. Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione che rimise d'accordo tutto
belli con i brutti, con qualche danno per i brutti, che si vivrò consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo, e cominciarono a pensare nel loro grande mare, come profondo il mare, nel loro grande mare, come profondo il mare. È chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce è come pesce difficile da bloccare, perché lo protegge il mare, come profondo il mare. Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero è come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare.